All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 36. Il paradiso restaurato. Ultima puntata. Cari amici, siamo arrivati all'ultima puntata del nostro studio sistematico della Bibbia intitolato All'ascolto di Dio. E desidero ringraziare il Signore per il suo aiuto e ringraziare anche voi per il vostro interesse e per la vostra pazienza. Cito un'altra volta Alfredo Felice Vaucher, il quale nella sua Histoire du Salut, Storia della Salvezza, pagine 489-484, dice quanto segue: il concetto biblico di paradiso è l'uomo rigenerato che vive in un mondo materiale esente dalla malattia e dalla morte, ma è soprattutto la presenza di Dio e il regno della santità. L'umanità non è la sola a beneficiare della salvezza acquisita in Gesù Cristo. La redenzione, che incomincia a far sentire i suoi effetti fin d'ora, i suoi effetti sull'anima del credente, si estenderà in seguito al suo corpo, poi all'intero universo che è stato trascinato nella caduta di Lucifero e di Adamo. Fin qui Alfredo Felice Vaucher, il quale dice molto semplicemente qual è il concetto biblico di paradiso. Mi sembra di aver detto attraverso le mie tante predicazioni che quando ero ragazzino, guardando la volta della chiesa nella quale mi trovavo, vedevo il paradiso dipinto come al solito. Non c'è un'idea molto chiara nella teologia cattolica: cielo con degli angioletti, con le teste di angioletti, le alucce, poi qualche angelo a mezzo busto con un mandolino, con uno strumento musicale, con un liuto, delle nubi, punto e basta. Io ero un bambino, scorrazzavo per i prati della Valle Padana, in mezzo alle rogge, ai canali, ai fiumi della Bassa Lodigiana, figurati, pieni d'erba, di trifoglio, pieni d'erba melica, rigogliosa. Andavamo a piedi scalzi d'estate, ci toglievamo le scarpe alla chiusura dell'anno scolastico e si rimettevano all'inizio del nuovo anno scolastico, salvo la festa quando si andava in chiesa. E io dicevo: ma quanto è brutto sto paradiso, angeli con la testa, con le alucce, questi angeli che suonano lì. Quando poi ho letto la Bibbia, mi si è aperto un orizzonte straordinario. Ma cari amici, la Bibbia descrive, come dice Vaucher, un mondo rigenerato dalle origini, un mondo materiale, esente dalla malattia e dalla morte, perché l'Apocalisse dice che la morte non ci sarà più, ma è soprattutto il paradiso restaurato, la presenza di Dio e il regno della santità. Vedremo il Dio finalmente. Adesso lo possiamo vedere attraverso la natura, attraverso la Bibbia, ma non fisicamente, perché ne rimarremo fulminati. Quando saremo rigenerati, quando avremo non più il corpo della nostra umiliazione, come lo chiama Paolo, che è questo attuale, soggetto alla vecchiaia, alla morte, alla sofferenza, alle tante miserie, ai tanti limiti umani, allora noi potremo vedere il Dio faccia a faccia. Quindi i benefici non saranno soltanto spirituali, ma ripeto materiali, perché avremo un corpo rigenerato, che sarà quello di Gesù, santificato, rigenerato, che uscì dal sepolcro. Ecco, un corpo trasformato. E Gesù mangiò in presenza dei discepoli, vi ricordate? Mangiò del pesce, avete qualcosa da mangiare? Gli diedero un pezzetto di pesce che egli mangiò. Un corpo completamente diverso. Poi i benefici si estenderanno a tutta la terra, a tutto il creato, perché sarà tutto fatto nuovo. Vogliamo leggere una descrizione parziale ma straordinaria di questo mondo che aspetta i credenti. Isaia capitolo 11, versetto da 6 a 9. Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme, e un bambino li condurrà, la vacca pascolerà con l'orsa e i loro piccoli si sdraieranno assieme, e il leone mangerà il foraggio come il bue, il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente, non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Ecco una visione parziale. Isaia capitolo 33, versetto 24. Nessun abitante dirà: io sono malato. Nessuno dirà: io sono malato, perché la malattia non ci sarà più. Capitolo 35, versetto 5, 6 e 10. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. I riscattati del Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, una gioia eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia e il dolore e il gemito scompariranno. Isaia 65, versetto 17. Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più a memoria. Io creo nuovi cieli e nuova terra, le cose di prima non verranno più a memoria. Là, versetto 19, non si udiranno più voci di pianto né grida di angoscia. Versetti da 21 a 25. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto, Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei eletti godranno a lungo l'opera delle loro mani, non si affaticheranno in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, poiché saranno la discendenza dei benedetti del Signore e i loro rampolli saranno con essi. Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi, il lupo e l'agnello pascoleranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue e il serpente si nutrirà di polvere, non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, dice il Signore. Isaia 66, 22, 23. Infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Vedete come anche nella nuova terra il sabato sarà un giorno particolare di incontro con Dio. Adesso parliamo dell'uomo e dell'ambiente nel paradiso restaurato e leggiamo Apocalisse, che riprende il pensiero dell'Antico Testamento, specialmente di Isaia. Apocalisse capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 4. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Parole stupende di insegnamento e di conforto. Dice il Signore: faccio ogni cosa nuova, nuovi cieli e una nuova terra. E il mare non c'era più. Cosa significa faccio ogni cosa nuova, nuovi cieli e nuova terra e il mare non c'era più? Vorrei citare il Dizionario biblico avventista, settimo volume, pagina 889. Ecco cosa dice. Il testo intende il mare come noi lo conosciamo ora non esisterà più nella nuova creazione. Qualcuno insiste nel dire che questo mare, tra virgolette, deve essere inteso in senso simbolico, secondo Apocalisse 17,15, senso di popoli, nazioni e lingue. Ma allora anche i cieli e la terra dovrebbero essere intesi in senso simbolico. Qui Giovanni semplicemente afferma che i cieli, la terra e i mari non esisteranno come noi li conosciamo ora. Il Dio farà tutto nuovo. Fin qui il dizionario biblico. L'ambiente, cari amici, sarà completamente trasformato. All'inquinamento letale attuale del terreno, delle acque, dell'atmosfera, a quello acustico, subentreranno una terra completamente purificata, acque limpide come il cristallo, il silenzio e l'aria pulita, finalmente, finalmente. E l'uomo? Come sarà l'uomo? Come sarà la donna? Ai tanti limiti di oggi, alla decadenza fisica e psichica, subentrerà un'eterna giovinezza e capacità mai immaginate. Quindi, se non ci sono i termini di paragone, come facciamo a capire come sarà l'uomo, come sarà la donna nel paradiso restaurato? Non possiamo immaginarlo, tanto sarà bello. La morte non ci sarà più e per conseguenza non ci saranno più le sofferenze, i lutti, i dolori, le lacrime che ora affliggono l'uomo ma non lo affliggeranno più. Sarà tutto nuovo ed è il Dio che parla, non è l'uomo che parla, è il Dio che parla. Riposo, pace, concordia prenderanno il posto di frenesia, odio, guerra, paura, angoscia. E ci sarà finalmente, ripeto, la visione di Dio. Prima Giovanni, capitolo 3. Prima Giovanni, capitolo 3. Versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Che notizia strabiliante, consolante, bellissima. Siamo figli di Dio, siamo salvati in Cristo, il Signore ha perdonato i nostri peccati. Se commettiamo dei peccati, confessiamo i nostri peccati, il nostro avvocato Cristo ce li perdona offrendo i meriti del suo sangue davanti al Padre, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E l'Apostolo soggiunge: e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. In vista di questa apparizione del Signore, di essere alla presenza del Signore, dobbiamo purificarci perché Lui è puro, dobbiamo santificarci perché Egli è santo. Santificatevi come io, il Signore, sono santo. Siate santi anche voi. E l'Epistola agli Ebrei dice: ricercate, cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. E poi parliamo della conoscenza, che sarà una cosa indescrivibile, perché la nostra conoscenza oggi è tanto limitata, a dispetto di quelli che pensano di sapere tutto, se c'è qualcuno che sa tutto, vuol dire che non sa niente. Una volta una signora mi disse: come, lei studia ancora? Certo, signora, studio ancora. Ma con tutte le cose che sa? E mi disse, senza mezzi termini: ma lei è così vecchio e studia ancora? Sì, signore, con tutte le cose che non so. Ci sono tante cose che non so, perciò continuo a studiare. Parliamo della conoscenza, cari amici. L'eternità non significa un andare in pensione. Chiariamo subito una cosa. No, no, per favore, non restringiamo il senso di questa parola meravigliosa alla pensione, con tutto il rispetto per i pensionati. L'eternità non significa un andare in pensione. È ozio perpetuo, ma per carità. Chi dice vita, vita eterna, dice attività, e l'eternità implica attività moltiplicata, infinita. Il riposo non sarà indolenza, l'adorazione non sarà pigrizia, il lavoro sarà senza fatica, lo studio sarà senza difficoltà. E ora vorrei citare una pagina di Elena White, tratta dal Gran Conflitto, pagina 492, che mi sembra descriva o cerchi di immaginare come andranno più o meno le cose. Dice questa donna, che amava profondamente il lavoro, lo studio: ogni nostra facoltà potrà svilupparsi, ogni capacità accrescersi, l'acquisizione della conoscenza non affaticherà la mente o consumerà le energie. Le più alte aspirazioni saranno appagate. Le più grandi imprese saranno portate a termine. Le più nobili ambizioni saranno soddisfatte. Eppure vi saranno sempre nuove vette da raggiungere, nuove meraviglie da ammirare, nuove verità da scoprire, nuovi obiettivi che chiameranno in causa le facoltà della mente, dell'anima e del corpo. I tesori inesauribili dell'universo saranno dischiusi allo studio dei redenti di Dio, non più limitati dalla morte. Essi potranno librarsi in volo verso i mondi lontani. Il grande conflitto è finito. Il peccato e i peccatori non ci sono più. L'universo intero è purificato. E tutte le cose e tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano, sono parole dell'Apocalisse, a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Apocalisse 5:13. Fin qui Elena White, e mi sembra una pagina molto interessante e molto istruttiva. Cari amici, però mancheremmo se non parlassimo degli esclusi dal paradiso restaurato, perché ci saranno degli esclusi. Apocalisse capitolo 21, versetto 8, dopo aver detto: chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio, cioè la nuova terra trasformata, il paradiso restaurato dopo il peccato, dice: ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, cioè la distruzione, la morte seconda. Gli uni vita eterna, gli altri morte eterna. Non tormenti eterni, attenzione, la morte seconda. Poi ancora, Prima Corinzi capitolo 6, versetti da 9 a 11. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Alcuni di voi, dice l'Apostolo Paolo ai fratelli e alle sorelle di Corinto, eravate tra questi che saranno esclusi dal regno di Dio. Ma voi vi siete convertiti, siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Ma ci saranno gli esclusi, ci saranno di quelli che continuano a perseverare e la loro parte non può essere che la morte seconda, la distruzione. Ho detto che non ci sono termini di paragone per capire come sarà il regno dei cieli. Come si fa a capire un mondo dove non ci sono più guerre, più fabbriche di armi, non ci sono più menzogne, malattie, ospedali, disgrazie, incidenti, invidia, cattiveria, malvagità, durezza di cuore, odio e tutte queste miserie? Come si fa a immaginare? È difficile da immaginare. L'Apostolo Paolo arriva a questa conclusione e dice, citando sempre l'Antico Testamento, Prima Corinzi 2:9: ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Che Dio benedica la lettura di questa parola. Le cose che nessuno ha mai visto, ha mai sentito, non sono mai state immaginate, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano, che hanno sofferto su questa terra, hanno sofferto come tutti gli altri, però però il Dio li ha aiutati ad andare avanti. Gesù dirà: venite ora benedetti dal Padre mio, e dirà agli altri: andate voi malfattori, io non vi ho mai conosciuti. Voi facevate commercio con la religione, ma voi eravate operatori di iniquità, siete operatori di iniquità, via. Venite benedetti dal Padre mio, perché io ebbi fame e voi mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui infermo, fui nudo, mi visitaste, mi copriste. E agli altri dirà: voi non mi deste da mangiare, non mi deste da bere, non mi visitaste, non faceste niente per me, andate dall'altra parte. Che il Dio ci aiuti, cari amici, ad andare verso la parte giusta, ma siamo noi che dobbiamo decidere, non sono gli altri, siamo noi nel nostro interno. Abbiamo studiato la parola di Dio, abbiamo studiato il suo insegnamento, abbiamo ascoltato i suoi rimproveri, però chi rimprovera vuol dire che ama, e sta scritto che Dio ci rimprovera perché ci ama. Un padre sciagurato non corregge il figlio, una madre sciagurata non corregge il figlio, ma Dio ci ama. Noi dobbiamo aiutare, dobbiamo anche rimproverare i nostri figli. Che Dio ci aiuti a fare la giusta scelta prima che sia troppo tardi. Ed ora vorrei, per concludere, ringraziare brevemente il Signore per la sua assistenza, e perché io ho profondamente sentito la sua presenza mentre esponevo questi studi. Signore, aiutaci a mettere in pratica quanto abbiamo studiato a lungo nella tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen.